Le 8:42 minuti del mattino, rieccoci, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, comincia qui una nuova puntata del giorno delle locuste e povero professor Di Stefano. Per anni aveva combattuto strenuamente per distruggere la povertà e poi è arrivato Di Maio in rimonta che con un colpo di reni gli ha soffiato l'alloro, un po' come Scott quando arrivò al polo e ci trovò la bandiera già piantata da Amundsen. Come si sente? Cosa si prova in questi momenti? Ha digerito la sconfitta?
Ma non so, è una sconfitta, sei sicuro?
Eh beh, sì, mi ha mica vinto lei, ha vinto quell'altro, è quell'altro che ha sconfitto la povertà.
Ma io non avevo i poteri per sconfiggere la povertà, avevo delle proposte.
Ho capito.
Siamo sicuri che le proposte...
Ho capito, dopodiché è sceso dal gradino più alto del podio. Comunque questa è una risposta diplomatica, perché fuori onda, quando gli ho chiesto come sta, la risposta, quella veritiera, è stata... cerco di sopravvivere, mettendomi addosso tutto quell'entusiasmo, tutto quell'ottimismo, quella voglia di vivere.
Vorrei vedere te, sono messo peggio di te due settimane fa in termini di congestione.
Congestione. Che uno
faccio fatica a respirare.
È uno di quei parametri che misurano la qualità della vita in termini di congestione. È messo molto male. Un consiglio, un suggerimento e anche una richiesta, caro professore, ci dovesse lasciare, lo faccia in onda perché è molto più spettacolare.
Senza
se n'è andato
dubbio.
Circondato dall'affetto dei suoi ascoltatori.
Certo.
Lo ricordano per sempre. Allora, intanto, volevo segnalare una cosa che questa mattina il Corriere della Sera titolava ecco i numeri della manovra.
Sì.
E per esempio si parlava dei famosi 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Adesso ho visto un sottopancia passare, il reddito di cittadinanza saranno 9 miliardi, quindi insomma sti numeri della manovra ancora continuano a essere ballerini come Fred Astaire e Ginger Rogers, ma la grande domanda è dove li prendono i soldi. A questa domanda risponderà alle 9 e qualche minuto il professor Alessandro Santoro. Intanto la
c'è
manovra,
una spiegazione per quella differenza che dici tu,
qual è?
La prendo dal Sole 24 Ore, che spesso è abbastanza preciso. Dice 10 miliardi per il reddito di cittadinanza perché 9 miliardi saranno assorbiti dall'assegno vero e proprio,
sì,
e un altro miliardo dai centri per l'impiego.
Ho capito, quindi
l'ammontare complessivo della voce di spesa è 10 perché sono 9 fisicamente per l'erogazione e 1 per i centri dell'impiego.
Quindi laddove c'era un dubbio ballerino c'è subito una spiegazione che rimette in cornice i numeri. Ma prima di cominciare a tornare alla manovra, professore, io ho una domanda che ho già esplicitato in onda circa mezz'ora fa. Hanno riaperto le borse, come va il titolo di Unieuro? È alle stelle? L'hanno sospeso per eccesso di rialzo?
No, non lo so, non ho guardato.
Non sa neanche di cosa stiamo parlando.
No, ho capito, ma perché Unieuro? Tu sei convinto che sia quotata? Non credo.
No,
sai?
Non lo so. Se non è quotata, lo sarà.
Sì, è quotata.
Come sta andando Unieuro?
Mi sembra piatta, ferma.
Ferma?
Sì,
Media World?
Media World, non anche lì sei sicuro che sia quotata? Credo proprio.
Ma
di
che
no.
Ne so, se non lo sa lei.
Ma non mica li so a memoria.
Vabbè,
scusa.
Lo vediamo dopo.
Non è quotata.
Io da lei mi aspetto tutto, cioè che conosca tutti gli stili del mondo.
Posso conoscere a memoria tutte le società quotate.
Però invece conosce bene quei 57 miliardi di bond che dovranno essere rinnovati, perché tra la fine del 2018 e il 2019 sono in scadenza diverse emissioni di società finanziarie e industriali, e c'è della preoccupazione europea.
Beh, no, c'è della preoccupazione soprattutto italiana, perché è evidente che ci può essere un riflesso, una ricaduta delle tensioni sullo spread su queste emissioni che devono essere rinnovate, e appunto tra fine 18 e inizio 2019 è un numero consistente, 57 miliardi di euro di titoli in scadenza, secondo Dealogic, che ha fatto l'analisi di questa situazione fino al 2028. Il grosso di questi 57 miliardi è emesso da società finanziarie, e quindi rifinanziare questo debito appunto potrebbe avere dei costi aggiuntivi.
Scusi, spieghi a noi che siamo poveri economisti di Facebook, rifinanziare questo debito
vuol dire...
è un debito privato?
Questo è un debito privato,
okay.
Sono società prevalentemente istituti di credito obbligazioni subordinate di cui avevamo parlato, che erano diventate famose perché erano quelle famose del bail-in, per esempio delle quattro banche, Etruria, Ferrara e compagnia, sono obbligazioni che devono essere rinnovate e quindi come sempre se c'è una tensione al rialzo dei tassi è evidente che il costo di rifinanziamento può crescere. Se questo costo di rifinanziamento sia destinato a crescere per le tensioni internazionali relative ai tassi di interesse o per le pressioni sullo spread relativo ai BTP e italiani, questo è difficile andarlo a stabilire, però è sicuro che è probabile un incremento del costo di rifinanziamento e questo mette in allarme soprattutto le società finanziarie e quindi le banche che si sentono già sotto pressione per altre ragioni.
A proposito di banche, ieri è arrivato il pronunciamento della Consob su Popolare di Bari.
Questo sì, perché in che senso, noi ne avevamo parlato più volte. Popolare di Bari è da mesi nella bufera perché gli azionisti della Popolare di Bari, che spesso sono correntisti medio, piccoli e grandi, a cui sono state vendute azioni della Popolare, non riescono più in alcun modo a liberarsi eventualmente di queste azioni perché non c'è più nessun compratore e c'era un accertamento in corso da parte della Consob proprio sulle pratiche con le quali sono state fatte delle vendite di azioni della Popolare tra il 2014 e il 2016, quando sono stati decisi degli aumenti di capitale e una raccolta di denaro proprio dei correntisti e dai clienti. Adesso è arrivata una sanzione pesante, 2,6 milioni di euro tra i manager, i vertici, i consigli di amministrazione, ma anche la stessa Popolare di Bari, che sarebbe stata sanzionata in quanto società per almeno 1 milione sui 2,6 complessivi. E all'origine c'è proprio la questione appunto della vendita delle azioni che sono state collocate spesso a prezzi molto alti, tra 7,5 e 9-10 euro per azione, e che oggi secondo le stime si vedrebbero praticamente più che dimezzati nei valori o anche meno della metà. Questa è una delle vicende un po' simile a quelle che hanno colpito altre banche popolari, in particolare quelle venete, come ricorderete della vicenda dei fallimenti di Popolare Vicenza e Veneto Banca, e questo occhio e riflettore aperto dalla Consob si incrocia col fatto che in teoria il 16 dicembre c'è l'assemblea sempre della Popolare di Bari per decidere la trasformazione in SPA e un ulteriore aumento di capitale tra 250 e 350 milioni di euro.
Ce l'ha presente Benigni Legge Dante?
Sì.
Sì. Adesso facciamo Bachi Legge di Stefano, anche perché la distanza che passa tra il comico e il sommo poeta è più o meno simile a quella che passa tra il cialtrone e il sommo economista. E leggo testualmente quanto lei mi ha scritto in scaletta: l'ABI si è schierata compatta contro l'ipotesi di una stretta sulla deducibilità degli interessi passivi oggi al 100%, che Di Maio vorrebbe portare all'86% per recuperare 1 miliardo. L'ho letto integrale così come me l'ha scritto, perché l'unica parola che ho capito è Di Maio.
Allora, in sostanza, in base alla legge attuale, gli istituti di credito possono dedurre al 100% il costo degli interessi passivi che sopportano quando si approvvigionano di denaro sui mercati interbancari o presso la Banca Centrale Europea.
Cos'è un interesse passivo?
Paghi dell'interesse per reperire delle risorse liquide, lo stesso interesse che paghi tu su un mutuo o su un prestito.
E io posso dedurre dalla dichiarazione dei redditi l'interesse solo che pago sul mutuo, la quota.
Sì, solo la quota. Le banche possono dedurre il 100% dei costi che sopportano nell'acquisizione di questo denaro con appunto operazioni di raccolta, quindi gli interessi passivi che pagano su queste cifre, ma anche gli interessi passivi che per loro sono tali, che pagano ai clienti, quindi l'esborso che loro fanno verso i clienti quando i clienti versano denaro sui conti correnti e devono essere remunerati. Il governo vorrebbe abbassare questa deducibilità, che oggi è al 100%, all'86%, e questa l'abbassamento di questa deducibilità, che di fatto viene considerata dalle banche italiane come una sorta di tassa tra virgolette, dovrebbe permettere di recuperare 1 miliardo di euro, e su questo c'è una violenta polemica non solo con i vertici dell'Associazione Bancaria Italiana, ma persino con i sindacati del settore bancario, perché giudicano questo provvedimento negativo in generale per il sistema creditizio italiano.
Insomma, con questo miliardo ricavato dalla stretta sulla deducibilità degli interessi passivi delle banche, ci potrebbe essere un pezzo della risposta alla domanda fatale che porrà e a cui risponderà poi il professor Santoro, ovvero dove prendono i soldi. Forse sì, forse no, ma intanto tutti quanti i consulenti stanno dicendo in questo momento: attenzione, non rischiate a comprare BTP facendovi allettare da un interesse superiore al 3%, perché il rischio è importante. Ma il messaggio positivo arriva dal gestore del più grande fondo sovrano della Norvegia, che evidentemente non legge i consigli dei consulenti finanziari che scrivono sui giornali italiani, perché lui annuncia che li comprerà i BTP.
Sì, c'è un'intervista che mi sembrava degna di nota oggi sulle colonne del Corriere della Sera a Yngve Svilstad, spero di aver detto giusto perché non sono molto dentro alla pronuncia.
Tranquillo, se non l'ha detto giusto ci riprovi.
Slingstad.
Ma sì, va bene,
è l'amministratore delegato di Norges Bank Investment Management, che è il più grande fondo sovrano al mondo, con asset per oltre 1.000 miliardi di dollari. E in questo colloquio con il Sole 24 Ore dice: la Norvegia crede nell'Italia, compriamo BTP, non si tratta di junk bond, sono per noi titoli stabili, e quindi dà un segnale abbastanza rilevante, importante, positivo in generale sull'Italia, perché il fondo norvegese in Italia ha aumentato quasi tutte le posizioni, sia sui titoli di Stato sia sugli acquisti di azioni o obbligazioni di società italiane, da Eni a Moncler, da Telecom Italia a Italgas. C'è un elenco appunto delle partecipazioni e delle quote che sono tutte in crescita in termini di valori e anche di percentuali.
Beh, grazie alla Norvegia che crede in noi, e visto che è stata così cortese da credere in noi, restituiamo la cortesia. Lei crede nella Norvegia?
Abbastanza. Sì, direi di sì.
Bene.
Importante. Mi sembra molto interessante, per esempio, il fatto che in questo momento la Norvegia sia il paese in Europa con il maggior numero di auto immatricolate elettriche e con la rete di diffusione di ricarica elettrica più esteso, pur essendo un paese che ha ovviamente degli interessi molto forti nel settore petrolifero.
Ricordiamo che la Norvegia poi in questo momento è anche il paese con il maggior numero di maglioni norvegesi, che in inverno, come si sa, vanno moltissimo. Abbiamo ancora un minuto e mezzo prima di andare in pubblicità, e restiamo sul rapporto tra governo e banche, perché sarebbe stato messo a punto il piano per i rimborsi dei truffati delle banche, uno dei grandi cavalli di battaglia.
Sì, dentro il DEF c'è una voce specifica di spesa per il rimborso dei clienti delle banche che sono stati colpiti dalle vicende appunto dei diversi bail-in. La cifra è ancora ipotizzata e consistente: 1,5 miliardi di euro del fondo rimborsi, che sarebbe appunto stato messo a punto nel DEF, e probabilmente è lì che è destinato quel miliardo di cui parlavamo poc'anzi di stretta sulla deducibilità degli interessi passivi, che evidentemente secondo il governo può andare a determinare un forte incremento appunto del cosiddetto fondo rimborsi. Nel frattempo, visto che abbiamo pochissimi secondi, degno di nota il fatto che il 18 ottobre approderà all'Aula un disegno di legge per la costituzione di una nuova commissione d'inchiesta bicamerale che duri per l'intera legislatura sul sistema delle banche, questa volta non sui fallimenti ma sui buchi normativi che, come abbiamo visto già nella prima commissione d'inchiesta, erano emersi seppur in sottotono rispetto alla rilevanza mediatica dei processi invece relativi a Etruria e annessi.
Intanto le segnalo che Manuel Agnelli si è commosso per Cheryl, che canta Listen di Beyoncé. Se non ricordo male, l'ultima volta che lei si è commosso è quando ha sentito Stiglitz parlare del futuro delle rinnovabili rinnovabili, ha pianto copiosamente di commozione.
Non è proprio così, comunque.
Poteva, è credibile come...
No, beh, adesso piangere di commozione mentre ascolto Stiglitz mi sembra eccessivo.
Però della tenerezza, dell'empatia, quella sì.
Dell'empatia sicuramente.
Va bene, la lascio alla sua congestione per qualche minuto, così mi riprende fiato e ossigenazione, che è sempre importante nella vita. Andiamo in pubblicità e poi torniamo, e attenzione perché tocca al professor Santoro rispondere alla domanda dove li prendono i soldi. Vediamo che ci dice.
State ascoltando Radio Popolare.
L'Italia ha bisogno di campioni e ognuno di noi può esserlo. Con il nuovo censimento permanente Istat della popolazione e delle abitazioni, ogni anno un diverso campione di famiglie è chiamato a partecipare alla rilevazione, che sarà più tempestiva e meno costosa, più utile per il paese. Se ne fai parte, fai la tua parte. Informati su istat.it. Censimenti permanenti. L'Italia, giorno dopo giorno.
Bennett presenta l'esperto di offerte.
Cosa cerchi in un'offerta?
Beh, che non sia mai al di sotto delle mie aspettative.
E ne hai una preferita?
Sotto sotto, devo dire di sì.
E qual è?
Il sottocosto Bennett. Un chilo di pasta di semola di grano duro De Cecco, infatti, ti costa solo 1,15 euro.
Sentito l'esperto? Affrettati, il sottocosto ti aspetta solo dal 4 al 13 ottobre. Bennett, una spesa da vivere.
Impara a scrivere alla scuola dei migliori scrittori. Marta Morazzoni, premio Campiello alla carriera. Giorgio Fontana, autore Sellerio. Alessandro Robecchi, dai bestseller di grande umorismo e sensibilità sociale. Conosci i ferri del mestiere per coltivare il tuo talento. Corso di scrittura creativa alla Libreria Popolare di Via Tadino. 349-3206-832. artedelnarrare.com.
Quest'anno la regina vola sotto casa vostra in Apecard.
Il modo più dolce e più rapido di riempire la dispensa di miele biologico per tutto l'inverno.
L'apicoltura biologica di Luca Bonizzoni vi consegna a domicilio 12 mieli a scelta col 10% di sconto e senza spese di Apecard per ordini superiori ai 100 euro.
Fate la scorta su info@lucabonizzoni.it oppure da poco gusto.
Vi leccherete le dita, parola di regina.
Pronto? Ciao, senti, ascolta, ciao, io vendo.
Pronto,
ciao,
sono io.
Io cerco, sì, ciao, un passato,
cercavo un tagliaerba.
Allora, io vendo.
Pronto, sono io, ciao. Regalo un materasso a due piazze. Ciao,
allora,
ciao,
guardate,
sono io. Vendo gomme da neve modello XC4.
Per i vostri annunci e le vostre ricerche torna Passatel.
Ogni venerdì 20:30, 21:30.
È in edicola Internazionale Extra Kids, lo speciale di Internazionale dedicato alle bambine e ai bambini. Storie, fumetti e articoli dai giornali di tutto il mondo. In omaggio i tatuaggi disegnati da Zero Calcare. Internazionale Extra Kids è in tutte le edicole.
Reggio Emilia Festival Aperto 2018.
Fino a dicembre 28 passaggi tra musica, danza, teatro e visioni.
Con The Yellow Shark di Frank Zappa, Compagnie Juan Ramirez, Alain Platel, Rezza Mastrella, Mario Martone, Yvon Fanove e tanti altri.
infoiteatri.re.it.
Un'occasione per tutti, imparare il massaggio shiatsu secondo l'antica tradizione zen.
Con i corsi trimestrali di zen shiatsu del maestro Tetsugen al monastero Zen Il Cerchio.
Scuola Zen di Shiatsu, da 30 anni, corsi per tutti. 333 77 37 195, zona Navigli.
333 77 37 195, shiatsu, meditazione, zen.
E una tazza di tè per voi.
monasterozen.it, metro Romolo.
Popolare Network.
Changing your heart. Oh.
six, nine, or ten. Money can't buy you back the love that you had then.
Dopo le 9 si chiama 1, 2, 3, 4 questo brano di Faced che cade a fagiolo perché di numeri ancora una volta ci tocca parlare. I numeri sono stati più o meno chiariti, ovviamente stiamo parlando di quelli della manovra economica, resta ancora la domanda aperta: ma dove li prendono i soldi? A rispondere a questa domanda oggi abbiamo chiamato il nostro uomo dei numeri, professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, a proposito di risorse, però prima le voglio chiedere una cosa: le ha spese bene le risorse che aveva a disposizione nell'asta del Fantabasket?
Oddio, sì, il quintetto base mi soddisfa, gli italiani un po' meno, ma insomma staremo a vedere.
Professor Di Stefano, le segnalo che pare sia furioso il professor Santoro perché un collega gli ha sottratto una guardia di Cantù.
Ah.
E pare che non l'abbia presa bene. E poi ometto poi i particolari più scabrosi segnalatemi dalla consorte, cioè
ex direttori di Radio Popolare hanno avuto un comportamento al tavolo veramente riprovevole.
Andiamo alla domanda fatale, anche perché Ubi Maior, anche il Fantabasket cessat. Il tema del recupero delle risorse continua ad essere un tema affascinante, e allora le chiediamo di provare a rispondere alla domanda: e adesso dove li recuperano i soldi e le risorse per le famose coperture di tutte le iniziative importanti che sono contenute nella manovra?
Sì, allora proviamo a rispondere per quello che si capisce. In realtà, della nota di aggiornamento che è uscita stanotte, la pagina specificatamente dedicata alle coperture è una, e lì dentro ci sono in realtà 5 righe, 6 righe forse, perché siamo ancora abbastanza delle indicazioni di carattere generico. La premessa necessaria da fare è che il tanto balconato, diciamo così, aumento del deficit, quindi un aumento al rapporto, al valore 2,4 del rapporto deficit-PIL, in realtà fornisce risorse aggiuntive nette, al netto di tutte le altre spese e del non aumento dell'IVA, molto modeste, nell'ordine di 0,2-0,3 punti di PIL, mentre qui serve molto di più, servono 1,5 punti e mezzo e oltre di PIL. Allora, dove si va a prendere la differenza? Sembrerebbe, dalla nota di aggiornamento, che le direzioni siano tre. Una è una sorta di revisione della tassazione delle società. Non abbiamo il tempo per entrare nei dettagli perché è un'operazione abbastanza complessa e mancano alcuni elementi per comprenderla. Mi sembra di poter dire che l'intenzione sia quella di andare a colpire le imprese di maggiori dimensioni, più strutturate, che fanno investimenti, per andare a favorire invece il tessuto delle piccole e piccolissime imprese delle piccole attività economiche, però magari su questo torneremo perché serve un po' più tempo. Poi una seconda direzione sembra essere quella di tagliare le detrazioni fiscali, le agevolazioni fiscali, le tax expenditure. Ne abbiamo parlato già tante volte, non è certo una grande novità, però come abbiamo già detto più volte, bisogna cogliere il segno di questa operazione. Cioè, una cosa è andare a rivedere le agevolazioni fiscali, per esempio, che non so, per tutti noi, le detrazioni delle spese sanitarie, piuttosto che delle spese per l'università o per lo sport dei figli, piuttosto che per gli interessi pagati sul mutuo, e poi usare queste risorse per ridurre l'IRPEF a tutti, in qualche misura, poi magari di più ad alcuni, di meno ad altri. come si pensava fosse originario il disegno di questo governo con l'introduzione della cosiddetta flat tax. In realtà qui si fa un'operazione di carattere diverso, cioè si prendono queste risorse, poi bisognerà vedere bene a chi, ma comunque dal mondo IRPEF, quindi in cui ci sono, per capirci, tutti i lavoratori dipendenti, che sono la stragrande maggioranza, e poi in parte i lavoratori autonomi e gli imprenditori, e poi queste risorse si usano per fare il reddito di cittadinanza, le pensioni di cittadinanza e per fare la nuova versione della flat tax, che in realtà è un'estensione del regime dei minimi che va a vantaggio solo ed esclusivamente dei lavoratori autonomi e degli imprenditori. Quindi,
da questo capitolo quanto si deriverebbe in termini di risorse?
Qui non mettono una cifra, però la mettono sul terzo capitolo, quindi possiamo dedurla per differenza. Per differenza io credo che potrebbero essere non meno di 0,2-0,3 punti di PIL, quindi siamo intorno ai 3,5-4, qualcosa di più, forse miliardi di euro.
E quindi in tutto con i primi due capitoli facciamo 7-8, mettiamola così, in soldoni.
Sì, anche se poi il primo capitolo in realtà ha anche delle uscite, perché loro fanno anche una manovra di tassa, di diciamo agevolazione alle imprese, cambiano il tipo di agevolazione alle imprese, bisogna vedere qual è il saldo netto. Uh-huh. Fanno anche delle manovre sull'evasione, con l'introduzione obbligatoria dello spesometro, però su questo magari appunto torniamo un'altra volta. Invece c'è il capitolo del taglio delle spese ai ministeri, si dice taglio delle spese ai ministeri e di altre spese, e lì c'è un numero nell'ordine di 0,2 punti di PIL, quindi più o meno intorno ai 3,5 miliardi di euro. Ora ovviamente partirà subito la rida di voci su quali sono i ministeri che verranno tagliati. Già ieri si è detto qualcosa sulla sanità. Io ho una previsione / preoccupazione interessata, e cioè sono abbastanza convinto che l'università sarà uno dei comparti di spesa che verrà più fortemente toccato, per diverse ragioni. La prima è che l'FFO, cioè il Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università, è uno dei capitoli di spesa più grandi nel bilancio dello Stato. La seconda è che in questi anni ha avuto riduzioni minori di altri comparti di spesa. E la terza è un'argomentazione, come posso dire, di political economy. Ecco, diciamo che l'università non è esattamente un mondo di riferimento per questo governo. Non mi sembra che lo sia né dal punto di vista delle tendenze di voto, né dal punto di vista, come dire, della visione della società. E infatti ci sono voci di tagli pesanti dall'università.
D'altra parte, se le università generano e producono l'elite, perché diavolo bisognerebbe mai finanziarla? Quando avremo certezza, visto che adesso, come dire, si stanno interpretando queste poche righe che si trovano all'interno della nota di aggiornamento del DEF?
Sì, chiedo scusa, c'è un'aggiunta. Si parla di revisione della tassazione ambientale anche, che è un argomento che penso potrà interessare anche il professor Di Stefano. C'è scritto solo revisione, ma sta nel capitolo delle risorse in più, in vicino alla introduzione dello spesometro, e quindi anche questo bisognerà vedere come verrà disegnato, se si parla di introduzione della carbon tax per esempio vera e propria, che sarebbe sicuramente una novità positiva. Quando avremo la certezza? Quando verrà presentato il disegno di legge di bilancio, che deve stare dentro la cornice del DEF. In teoria dovrebbe essere la prossima settimana, perché entro il 20 ottobre deve essere varato. Immagino che ci potrà volere più tempo, visto che c'è stato questo ritardo nella presentazione della nota di aggiornamento al DEF.
Va bene, allora ci riaggiorniamo a tra 7 giorni per fare un ulteriore punto. Intanto grazie al professor Santoro, che ci ha dato informazioni molto preziose per leggere e interpretare non solo e non tanto i numeri, quanto i canali individuati per il reperimento delle risorse a finanziamento dei provvedimenti che stanno dentro la manovra economica. Buona giornata, prof! Arrivederci!
Arrivederci.
Grazie, grazie. Allora, torniamo alle nostre cose, perché quello che ancora ci interessava mettere a fuoco rispetto ad alcune delle novità che stanno dentro, sono tangenziali alla manovra economica, è il tema delle class action, perché la class action, la famosa class action all'italiana, dopo 10 anni dalla sua introduzione, al momento sembra essere un mezzo flop, solo un caso caso
beh,
su sette.
È un flop vero e proprio, dai.
No, volevo essere generoso. Solo un caso su sette arriva al risarcimento e ora però la Camera sta approvando o ha già approvato un nuovo decreto che riguarda la class action.
No, lo sta ancora approvando, è agli ultimi passi. Questo nuovo decreto per la class action che dovrebbe, almeno sulla carta, ristabilire un po' come dire gli addendi di questo confronto. Effettivamente quando uscì il primo provvedimento un po' tutti gli tecnici e gli esperti avevano evidenziato come l'azione collettiva, così come era stata introdotta nella legislazione italiana, era di fatto totalmente con armi spuntate per i consumatori rispetto alle vicende e gli esempi internazionali. Mediamente la durata delle class action all'italiana è di 4 anni, i risarcimenti ottenuti difficilmente superano il centinaio di euro. Sono state proposte decine di azioni appunto collettive contro Rai, Trenitalia, Autostrade per l'Italia, Vodafone e altre multinazionali, ma appunto il risultato è sempre stato fortemente negativo. Ora con il nuovo provvedimento dovrebbe aumentare almeno sulla carta la forza delle associazioni consumeristiche delle iniziative collettive, perché verrebbero accelerati i tempi di conduzione appunto del procedimento e verrebbe sostanzialmente indicato anche una misura per la verifica e il ricorso ai provvedimenti che vengono assunti in caso appunto di arrivo a sentenza. Totalmente, complessivamente, si dovrebbe scendere appunto da 4 anni circa di tempi a 150 giorni per arrivare alla sentenza definitiva, quindi sostanzialmente una riduzione molto consistente dei tempi, e questo sicuramente è una cosa estremamente positiva, ma non sappiamo se questo avrà poi degli effetti reali sul tema class action all'italiana.
Attenzione, attenzione amici ascoltatori, perché adesso vi facciamo scoprire che non esiste solamente il reddito di cittadinanza all'italiana, ma c'è anche il reddito di cittadinanza alla tedesca, che immagino venga erogato sempre in orario. Ma in cosa si differenzia da quello italiano? Che puoi andare da un euro ma puoi comprare solo Bosch?
No, beh, allora diciamo innanzitutto che perché
è una forzatura il reddito di cittadinanza alla tedesca.
Ecco, appunto, cioè, questa qui è veramente, sta diventando, per chi si è occupato come me e con il sito di Valori, del vero dibattito sul reddito di cittadinanza, rischia di venire l'orticaria, visto il clima.
C'è già la congestione, se in più la somma
esatto,
l'orticaria.
Ma veramente l'orticaria, ma proprio molto violenta.
Come mai?
Perché oggi un provvedimento vero e proprio di reddito di cittadinanza, come sappiamo, esistono delle sperimentazioni in diversi paesi europei. E non c'entra nulla con, per esempio, le integrazioni salariali, i sussidi di disoccupazione, cioè tutto quell'insieme degli strumenti di welfare che sono sempre stati presenti nelle legislazioni dei principali paesi europei e assenti in Italia, unico paese con la Grecia in passato, ma la Grecia nel frattempo l'ha introdotto, che non aveva strumenti di questo tipo. Ora, nel caso specifico, il provvedimento base del welfare tedesco è la sicurezza di base, cioè sostanzialmente un'integrazione salariale che si chiama ARZ 4, che in base alle statistiche ha erogato tra il 2007 e il 2017 circa 107 miliardi di euro di integrazioni salariali, quindi non siamo molto distanti dalle cifre che vediamo in Italia, seppur con una popolazione molto maggiore, perché il valore è oscillato tra 9 e 10 miliardi di euro all'anno e dal 2011 è sempre stato inferiore appunto ai 10 miliardi di euro. Questo è solo un esempio appunto dei tanti provvedimenti che sono presenti. Ricordiamo che per esempio nel caso della Francia, proprio non più di 15 giorni fa, il governo Macron ha annunciato una misura, anch'essa definita come misura da lotta alla povertà, che è un ulteriore strumento messo a disposizione della legislazione francese per chi si trova in condizioni di difficoltà e senza reddito. Questo che però non hanno nulla a che fare con il tema veramente di altra natura del cosiddetto reddito di cittadinanza, che oggi non possiamo affrontare, ma per chi ha voglia trova 10 articoli su Valori presenti sul sito, che sono frutto del congresso che c'è stato a fine agosto a Tampere in Finlandia della rete internazionale del Basic Income.
È praticamente la Treccani del reddito di cittadinanza, Valori. A proposito di orticaria, vorrei ricordare che l'orticaria è una dermatosi infiammatoria pruriginosa caratterizzata dall'improvvisa comparsa di ponfi associati o meno ad angiodema. Era una patologia già nota di Ippocrate. Ippocrate, come ricordava prima giustamente il professor Di Stefano, è facile farsi venire l'orticaria perché si stima che il 15-20% della popolazione presenti almeno un episodio di orticaria nel corso della vita. Altra cosa invece è il mal di pancia, perché lì lo stomaco ti si chiude come se fosse preso da una tenaglia, la stessa tenaglia che il dollaro, i tassi americani ma anche il petrolio stanno stringendo attorno ai paesi emergenti.
Sì, l'allarme è venuto ieri perché con il continuo incremento dei prezzi del petrolio e con una prospettiva che a breve potrebbe addirittura ritornare intorno a quota $100 al barile grazie alla manovra messa a punto dal cartello OPEC guidato dall'Arabia Saudita. Ovviamente questo elemento con il rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed mette veramente sotto pressione diversi paesi emergenti. Ieri il Financial Times ha lanciato un vero e proprio allarme, in particolare per India e Indonesia, che sono due grandi paesi asiatici, complessivamente oltre 1,5 miliardi di abitanti, che sono dipendenti in modo rilevante dalle importazioni petrolifere, ma anche fortemente indebitati in valute estere, in particolare in dollari, e quindi che possono dover andare in grande difficoltà da questo combinato disposto che si sta materializzando su tutti i mercati internazionali e che, lo ricordiamo, ha già colpito pesantemente l'Argentina, la Turchia e diversi altri paesi asiatici, e che potrebbe portare in tempi non lontani a una nuova crisi finanziaria e economica, anche se con caratteristiche molto diverse da quelle che abbiamo visto nel 2007-2008.
E tra l'altro poi con gli effetti domino, perché colpisce la Turchia, la crisi della Turchia colpisce Astaldi, e quindi è tutto un gran casino collegato.
È evidente che l'effetto domino è molto presente. Anche in passato le crisi asiatiche o la crisi turca, non è quella attuale, non è l'ultima, non è la prima, nemmeno sarà l'ultima, hanno dei riflessi, non hanno dei riflessi paragonabili alla crisi del 2007-2008 partita dagli Stati Uniti, e anzi alcuni economisti sostengono che Trump stia proprio trasferendo il rischio e la crisi verso i paesi emergenti per evitare che ci possano essere manifestazioni della crisi negli Stati Uniti. È il caso della Turchia, che abbiamo visto nell'episodio Astaldi, insomma, nel fatto che che ha portato al fallimento di fatto del gruppo Astaldi, è solo uno. La Turchia sta mettendo in grandi difficoltà moltissime aziende italiane che hanno attività produttive o esportano semilavorati e riacquistano prodotti finiti che vengono realizzati appunto nel paese porta dell'Asia.
Io però voglio sapere tutto e di più del super microchip, anche perché se lei avesse avuto il super microchip avrebbe saputo in anticipo che Di Maio la stava superando sulla lotta alla povertà e avrebbe potuto recuperare posizioni. Invece in questo caso il super microchip lo stanno usando le spie, oggi si scrive molto di spie, ma c'è un'inchiesta di Bloomberg secondo cui la Cina ha utilizzato proprio il super microchip per catturare informazioni riservate delle aziende high tech americane.
Sì, ieri pomeriggio grande inchiesta pubblicata da Bloomberg e ripresa quest'oggi da alcuni quotidiani. Si tratterebbe del fatto che alcuni microchip veramente di piccolissime dimensioni sarebbero stati piazzati nei server di Amazon e di Apple per cercare di carpire informazioni industriali nel 2015, secondo la ricostruzione appunto di Bloomberg Business Week, Amazon acquisisce Elemental, una startup che ha sviluppato un software capace di comprendere grandi file video, e attraverso Elemental sarebbero appunto stati installati questi microchip che arrivano che sono prodotti dalla Supermicro in California, ma che arrivano in realtà dalla Cina. Questa è l'ipotesi appunto che è stata avanzata da Bloomberg, che dice che in merito c'è anche una vera e propria denuncia in particolare della Apple, che ha avvisato l'FBI di aver trovato i microchip segreti nelle schede madre dei suoi server, e Apple è uno dei clienti principali di Supermicro, che appunto è l'azienda oggi sotto accusa, che seppur americana appunto sarebbe stata vittima dell'iniziativa di spionaggio delle autorità cinesi.
Le 9:22 minuti, ne approfitto per segnalare che con il sito di Valori potrete scaricare e downloadare dalla prossima settimana il nuovo singolo del professor Di Stefano, che come avete sentito è un grande lettore di Bloomberg, e quindi ha deciso di omaggiare insieme Mimmo Modugno e Bloomberg cantando Nel blu dipinto di Bloomberg in chiave trap, per andare incontro anche ai lettori più giovani. Ma intanto torniamo a parlare di Danske Bank, perché la scorsa settimana dicevamo lo scandalo si estende alla Svizzera, adesso va dall'altra parte, si estende all'Estonia, è sempre più un riciclaggio da capogiro.
Sì, le cifre che stanno circolando ipotizzano che gli istituti di Estonia, Lettonia e Lituania, che sono la porta d'ingresso nell'Unione Europea dei capitali provenienti dalla Russia, complessivamente avrebbero permesso un'attività di riciclaggio tra i 2.000 e i 4.000 miliardi di euro. Queste sono le ipotesi che sono avanzate in particolare dagli stessi investigatori dello studio legale Brun e Iele, che ha scritto il report interno della Danske Bank pubblicato il 19 settembre, che ha portato poi alle dimissioni nell'amministratore delegato Thomas Borgen. Secondo questo report, sostanzialmente viene fatta una proiezione: se i conti della Danske, che controllava soltanto il 9% dei depositi di non residenti nelle banche del Baltico, hanno movimentato 200 miliardi di euro, complessivamente appunto le cifre che potrebbero essere state oggetto di riciclaggio potrebbero diventare astronomiche, appunto tra 2.000 e 4.000 miliardi, tanto per capirsi, cifre con le quali sarebbe possibile incomprare l'intera Apple e tutta Amazon, entrambi messi assieme. Quello che è interessante di questa nuova prospettiva è che in realtà il filo del riciclaggio parte da appunto i conti dei paesi, delle banche dei paesi baltici, ma finisce in particolare in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. E infatti è stato aperto dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti un'indagine penale, e sono già state chieste informazioni all'Istituto di Credito danese, ma anche la National Crime Agency britannica sta indagando su alcune società clienti della filiale della Danske Bank. In particolare, il caso forse più divertente, a Glasgow, al numero 111 di West George Street, c'è un punto vendita della catena Mailbox e sono registrate 800 società tutte assieme presso la Mailbox di Glasgow. Queste società sono tutte società che lavoravano appunto con le filiali baltiche delle banche in oggetto.
Ultima, ma non ultima, anche perché fuori c'è un taxi col motore acceso che l'aspetta e un tassametro che gira più veloce di Usain Bolt: la maxi evasione dei colossi del farmaco.
Sì, la maxi evasione denunciata da Oxfam, che abbiamo ripreso sulle colonne di Valori, e complessivamente nel caso dei colossi del farmaco stiamo parlando di un sistema che ha permesso di sottrarre legittimamente al fisco circa 3,7 miliardi di dollari. Per l'Italia l'ammanco è 270 milioni, e questo sarebbe reso possibile appunto da una rete di 359 società sussidiarie piazzate nei vari paradisi fiscali, che appunto hanno sottratto una ingentissima somma ai sistemi di tassazione dei paesi dove poi i medicinali vengono venduti e acquistati dalla popolazione.
Presto, presto, vada, corra, ce la fa a scattare o rantola per la congestione prima di arrivare al taxi. Mi raccomando,
prossima.
Buona fortuna, il professor Di Stefano ci lascia a gran velocità perché ha impegni più grandi di noi ci ritroviamo la prossima settimana come sempre attorno alle 8.35, 8.40 circa sui microfoni di Radio Popolare, Popolare Network. Nel frattempo buon weekend a tutti, state bene, ciao!